Buon pomeriggio a tutti, benvenuti quest'oggi all'edizione di Roma dello Storage Forum. Ieri abbiamo svolto la nostra giornata invece a Milano. Desidero appunto darvi benvenuto chiaramente a tutti i clienti e tutti i nostri business partner quest'oggi presenti, sia a titolo personale sia a nome dell'IBM. Abbiamo cominciato oggi con un video che ricorda che il prossimo 16 giugno l'IBM festeggia i suoi primi 100 anni di vita. E in effetti, se poi pensiamo un attimo a quante aziende, soprattutto nell'ambito tecnologico, in ambito IT, possono fregiarsi dell'onore di poter festeggiare appunto un centenario, direi che effettivamente possiamo probabilmente contare sulle dita di una mano. E ci tenevamo a cominciare con questo video perché riteniamo che questo sia chiaramente un motivo di orgoglio da parte di noi che lavoriamo in IBM, ma penso anche, e mi piace anche augurarmi e sperare, che possa essere motivo di orgoglio anche per voi clienti e per voi business partner che da tanto tempo, piuttosto in tempi più recenti, ci accompagnate in questo lungo percorso verso l'innovazione. E nel video probabilmente è un video chiaramente breve per esigenze legate appunto allo svolgimento dell'evento. In realtà, se poi andate su YouTube potete trovare decine e decine di altri video molto più dettagliati, però mi piacerebbe appunto riprendere magari alcuni temi, per esempio da un punto di vista di tecnologia. Da qualche anno a questa parte si sente parlare tanto di virtualizzazione ed è abbastanza singolare magari ricordarci che la prima virtualizzazione nasce in IBM col mainframe, quindi nel 1963. O tornando ai temi appunto di oggi, quindi legati allo storage, il primo sistema disco è un RAMAC che nasce 55 anni fa, nel 56, sempre in IBM, e poi chiaramente nell'81 c'è stata appunto l'invenzione del primo personal computer e così via. Ma anche tante innovazioni a livello soprattutto sociale. Non so quanti di voi hanno notato, c'era una lettera appunto a un certo punto del video, che è una lettera di Watson, che nel 1953 era nostro presidente, che scrive per la prima volta appunto a tutti i dipendenti IBM nel mondo, e ribadisce come appunto in IBM non ci sarà nessuna discriminazione in termini appunto né di genere, di razza, di colore di pelle, piuttosto di religione, per quanto riguarda appunto l'assunzione di personale appunto in IBM. E questo avviene ben 10 anni prima che Martin Luther King, quindi del movimento di Martin Luther King, e che il Congresso americano poi cominci a promulgare le prime leggi appunto in materia chiaramente di discriminazione razziale e quindi protezione chiaramente in questo senso. Nel 1941 abbiamo assunto il primo dipendente appunto non vedente, tante attività sono state fatte in sociale, nel social security, quindi soprattutto nella protezione dei disabili, e poi tante innovazioni abbiamo visto appunto come nel 1969 abbiamo partecipato con la NASA e con la McDonnell Douglas appunto all'allunaggio, e ancora nel 1997 con il Big Blue abbiamo appunto affrontato Kasparov, l'allora appunto campione del mondo di scacchi, battendolo. O ancora, se arriviamo ai giorni d'oggi, a gennaio probabilmente alcuni di voi avranno letto sulla stampa che appunto il Watson, il primo calcolatore Power 7 di questo genere, ha battuto i due campioni storici del telequiz, diciamo, più famoso degli Stati Uniti, che è Jeopardy. Ma questo per dire che comunque nel nostro DNA non c'è quello di affrontare delle sfide per il puro spettacolo oppure per il puro desiderio di battere il Kasparov di turno piuttosto che appunto i due campioni di Jeopardy, ma in realtà questo è un lungo processo. Si sente parlare molto spesso di Smarter Planet piuttosto appunto di Smarter Cities e così via. È un processo in cui mettiamo a fattor comune appunto poi dei nostri clienti e più in generale dell'intera comunità quelle che sono le nostre innovazioni, perché il Watson di turno che batte appunto in Jeopardy i due vincitori di sempre, in realtà poi viene utilizzato, è stato richiesto appunto già da due grosse istituzioni sanitarie a livello americano, perché trova impiego nella nella possibilità di poter ascoltare direttamente da quelli che sono i sintomi dei pazienti e decifrare quelle che possono essere appunto eventualmente quelle chiaramente l'analisi di che cosa potrebbe essere appunto la malattia che colpisce, quindi diagnosticare le eventuali appunto malattie dei pazienti. Arriviamo ai giorni d'oggi. Chiaramente tutte queste innovazioni cosa portano? Portano un portafoglio di soluzioni che ci piace pensare che siano soluzioni che vengano effettivamente incontro a quelle che sono le esigenze dei clienti, e di fatto si tramutano poi in risultati, e i risultati che sono poi certificati da analisti esterni quali l'IDC, che per esempio ci ricorda nel 2010, tornando al tema dello storage in particolare all'Italia, per il secondo anno di seguito l'IBM è risultata prima come market share a livello di sistema dischi esterni. E siamo per la prima volta alla fine del 2010 leader nella fascia entry, quindi quella tipicamente di soluzioni DS3000, quindi legate ai nostri server System X, mentre invece già da qualche anno confermiamo la leadership con oltre il 50% di market share sulla fascia high-end, quella tipica rappresentata di DS8000 nonché XEV. E a ottobre dell'anno scorso abbiamo annunciato la nostra prima soluzione mid-range in ambiente dischi, quale OsterWise V7000, per cui nei piani appunto di quest'anno chiaramente c'è il piano ambizioso invece di arrivare anche primi come market share nell'ambito appunto delle soluzioni storage di fascia mid-range. Arriviamo allora all'agenda di questa giornata, chiederei alla regia cortesemente di proiettarla. Proprio perché il 9 maggio, due giorni fa, abbiamo annunciato tutta una serie di ultime novità nell'ambito dello storage, per cui chiaramente abbiamo il piacere di poterle condividere con voi. Prima del nostro intervento più diciamo specializzato e focalizzato sulle novità nell'ambito storage, il professor Francesco Sacco, che è Managing Director dell'ENTER, quindi del Center for Research on Entrepreneurship and Entrepreneurs dell'Università Luigi Bocconi di Milano, ci presenterà appunto il modello economico e organizzativo dei dati aziendali nell'ambito appunto del cloud, visto che anche il tema del cloud è chiaramente un tema che è sulla bocca di tutti ormai negli ultimi tempi. E al termine del suo intervento Paolo Degli Innocenti, che è il Vice President System and Technology Group per IBM Italia, lo raggiungerà sul palco per una chiacchierata in cui appunto si cercheranno poi di declinare i temi toccati al professor Sacco nell'ambito appunto della realtà IBM. Subito dopo mi raggiungeranno sul palco Maurizio Rizzi e Sergio Resce, sono rispettivamente business leader per le soluzioni mid-range, high-end disk e high-end storage per IBM Italia, e declineremo appunto le novità legate agli annunci del 9 di maggio. E come da nostro solito format dello Storage Forum, avremo al termine di questo intervento il piacere di poter ospitare con noi due nostri clienti, che sono appunto la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dalla dottoressa Grazia Cesari, e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, rappresentato dal dottor Massimiliano Manzetti, che ringrazio sin d'ora per la disponibilità che ci hanno dato. Al termine della chiusura dei lavori avremo la possibilità appunto di poter sorseggiare un aperitivo insieme. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e a questo punto chiedo cortesemente al professor Francesco Sacco di raggiungermi sul palco.
Bene, grazie per questa occasione per riflettere su un tema molto importante e anche molto caldo. E parleremo anche di temi caldi. Ora, il tema del mio intervento, che ho cercato di, insomma, anche soprattutto grazie al contributo creativo del mio collega Carlo Alberto Carnevale Maffè, che secondo me dovrebbe fare l'autore di programmi televisivi, poi adesso vedrete quello che è l'output, abbiamo cercato un poco di rendere più interessante quello che è un tema solitamente abbastanza noioso. Allora, naturalmente dal titolo si capisce bene di quello di cui andiamo a parlare, Nuvole all'orizzonte, si parla di cloud e delle conseguenze. Conseguenze economiche e anche conseguenze organizzative. Allora, cosa succede al mondo dei dati quando arriva il cloud? Allora, abbiamo chiesto un aiuto al famoso colonnello Bernac, tutti lo ricordiamo ancora con piacere, una persona eccezionale. E vediamo che cosa, questo è il primo tema che vorrei toccare, comporta per i servizi e per i cloud services. Secondo contributo, un po' inusuale per un bocconiano, capisco, anche insomma non è più di moda, no? Lo chiederemo a Karl Marx per vedere quali sono le conseguenze da un punto di vista delle architetture dei cloud services, perché ci sono tante conseguenze profonde. Cambia un mondo, no? Come è cambiato il mondo nel XVIII secolo. Il terzo contributo lo chiederemo al vecchio Antonio De Curtis, Totò, e vedremo se la sua mala femmina in qualche modo ci riesce a dare un'indicazione di qual è il senso, il modo di uscire da questo, da questa nostra situazione. Ma cominciamo con il buon colonnello Bernacca. Allora, colonnello Bernacca era il segno proprio dell'affidabilità delle previsioni, una persona piacevole da vedere e soprattutto sempre sorridente e cordiale. E ci dava anche delle informazioni o delle notizie che non sempre erano belle, perché non è che può essere tempo bello tutti i giorni. Allora, se dobbiamo leggere oggi in quello che sta succedendo e fare un'estrapolazione e capire quello che arriverà in termini di tempo, dovremmo dire che oggi sale in modo fortissimo la pressione sui dati aziendali. Cioè, diciamo, nelle isobare che perimetrano sui dati aziendali il grosso del problema oggi. Perché? Perché abbiamo una produzione di dati che sta crescendo molto più velocemente, perché abbiamo passato 2 anni fa il punto di break-even tra capacità di archiviazione e produzione dei dati, e ci sono tanti altri temi. Se voi leggete oggi le cronache finanziarie si stanno riempendo di casi in cui dati aziendali, distribuiti, non disponibili, rubati, eccetera, eccetera, hanno creato danni, seri danni, alla valutazione in borsa delle aziende. Quindi siamo in una situazione in cui il tema dei dati, il controllo dei dati, sta diventando sempre più centrale. Secondo tema è che, diciamo, il mare delle informazioni, tutto quello che pertiene al trattamento dei dati, è sempre più agitato, le tecnologie non sono più le stesse, il tasso di cambiamento di tutto quello che c'è intorno al mondo dei dati sta cambiando, e sta cambiando velocemente. Voi tutti vedete che siete abituati a vedere un certo tipo di cambiamento, e il settore tecnologico espone a questo. Cosa che non è così diffuso in termini di consapevolezza è il fatto che questo tasso di cambiamento, da diversi segnali, chiaramente sta accelerando la sua velocità di cambiamento. Quindi questo è un altro fattore, diciamo, di grossa attenzione. E, diciamo, il tema, soprattutto quello che incrocia il cloud services, si sta fermando sul data center. Quindi noi l'anticiclone delle Azzorre si ferma là sopra. Noi sappiamo che quando c'era l'anticiclone delle Azzorre c'era un clima che rimaneva stabile, temperatura alta, no? Ma rimaneva poi fermo. L'anticiclone delle Azzorre è fermo sui cloud services. Ora, com'è la situazione oggi? Allora, se noi dovessimo definire qual è il santo protettore, no, degli IT manager, noi dovremmo dire non San Luigi, no, ma il Re Sole, sempre lui, Luigi XV. Allora, il Re Sole che cosa diceva sostanzialmente? Il dato sono io, un modo molto centralizzato di poter vedere le cose, di poterle controllare. Era un despota, occasionalmente illuminato, un po' diplomatico, un po' guerriero, un uomo che veramente ha segnato un'epoca. Non è lui quello che ha preparato il cambiamento che poi è arrivato col disastro e con la rivoluzione francese, però di sicuro lui è stato l'apice di quello che era un periodo molto forte, insomma di un periodo importante per la Francia e per l'Europa di quell'epoca. Ma il modello Luigi XV sostanzialmente è finito, la rivoluzione è arrivata. Non è che dobbiamo, questa non è una notizia, nessuno di voi dirà, ma non l'ho letto sul giornale oggi, no, è perché ormai lo sappiamo da tempo. E la notizia è arrivata con sostanzialmente le stesse parole d'ordine, le vediamo una per una. Allora, tutti i dati digitali sono liberi, uguali e interdipendenti, vediamo un attimo insieme se è proprio vero che tutti quanti sono liberi, uguali e interdipendenti. Domanda, tutti i dati sono liberi? No, la risposta è no. Allora, siamo in grado di poter perimetrare l'azienda? Ancora una volta la risposta è no, non è possibile più perimetrare l'azienda. Oggi perimetrare l'azienda significa semplicemente impedire di fare quello che normalmente il manager vuol fare. Il rapporto tra manager di linea e poi manager dell'IT è un rapporto sempre stato conflittuale. Ma oggi le istanze che vengono dalla linea verso il mondo dell'IT sono sempre più, come dire, istanze urgenti e pressanti. Se voi vedete quelli sono stati gli esperimenti di aziende del prodotto, da insomma, io personalmente ho lavorato molto con la Regione Lombardia e ho contribuito al programma dell'agenda digitale. I temi che prima erano di information technology oggi sono i temi del politico, sono temi dell'agenda principale del politico, entrano nel programma e sono le linee di cambiamento strutturali, fondamentali di quelli che possono essere gli obiettivi di un'amministrazione. La Regione Lombardia ha un papiro che sta mettendo fuori, alto così, che è la propria agenda digitale, cioè una nuova parola d'ordine. E quando diventa una delle parole che a cui bisogna rispondere, vuol dire che comunque le istanze, anche politiche, che ci sono dietro, sono tutte diverse. Possiamo controllare tutto quanto? No, quindi liberi non può essere del tutto, ma neanche può essere tutto quanto perimetrato. Tutti i dati sono uguali? Allora, noi siamo in una situazione in cui il dato che è sotto il perimetro aziendale non è più lo stesso dato, quindi prodotto all'interno, controllato, certificato, no. Dove sono i dati aziendali? Anche i dati pubblici ormai sono in gran parte fuori, su Facebook, su YouTube. Quanti sono le amministrazioni pubbliche che utilizzano un proprio canale su YouTube? Io ne conosco decine. Fra poco prossimo saranno centinaia. Ma sono dati vostri? Sono dati che voi potete controllare? E poi portiamo questi dati dentro in azienda, tutti i dati sono uguali? Cioè noi possiamo considerarli alla stessa stregua come se avesse lo stesso peso? No. Allora vale per i dati quello che diceva Enrico Cuccia dell'economia, no? I dati si pesano, no? Non si contano semplicemente. Purtroppo non era, cioè, quando lo si diceva non aveva una bella ricaduta da un punto di vista soprattutto di chi è che doveva ascoltarlo. Ma di sostanza questo sta diventando sempre più vero e dobbiamo, nella misura in cui c'è un concetto di scarsità, prenderne coscienza. Dipendenza, che insomma fa il pari con la fraternità della rivoluzione. Qui la risposta invece è sì. Allora, il valore del dato sta soprattutto nell'interdipendenza. Più riusciamo a trovare dei collegamenti, dei legami, più aumenta il valore del dato. Questa è insomma, una delle tante icone di Google. Ma questa è la missione di Google. Oggi Google è il grande organizzatore dell'informazione. E la missione di Google qual è? Organizzare il mondo dell'informazione e fare sì che questo possa essere universalmente accessibile e utile. Ora, se voi vedete Google, io ho fatto un'analisi, ho proiettato Google in termini di valore per fatturato. Fatturano poco. In borsa valgono centinaia di miliardi di euro. Sono enormi. E dov'è tutto il loro valore? C'era un bel libro molto interessante di, purtroppo, 25 anni fa, Power Shift di Alvin Toffler. Diceva, c'è una situazione, un grosso cambiamento in corso, un power shift, proprio un cambiamento di potere. Prima il potere c'aveva chi aveva i mezzi, duri, chi possedeva i mezzi di produzione. Bene, il power shift è verso chi ha il potere dell'informazione. Google è la testimonianza di quanto può essere forte il potere dell'informazione. C'è un altro concetto che è molto importante, questa è la copertina di Wired, io scrivo anche per Wired, questa è la copertina di Wired di agosto dell'anno scorso, una copertina che ha fatto molto discutere, c'era un grafico di un amico, Andrew Odlitzko, no? Che faceva vedere come sta cambiando la concentrazione dell'informazione. Ora tutti dicevano, il web, il peer-to-peer, ora il web, e questo è un messaggio molto forte, il web, internet, come noi la conoscevamo, quella che ha fatto la new economy, non è quella che c'è più oggi. Cioè, noi abbiamo davanti un computer con un browser, ma il mondo è tutto diverso. Non è più lo stesso mondo. È tutto diverso quello che c'è dietro. Vuol dire che il web è morto? Vuol dire che il web è morto, vuol dire che semplicemente, anche se il browser sta sempre lì, noi sempre di più accediamo, soprattutto gli accessi più importanti non sono dentro un browser, sono dentro un'applicazione, che vuol dire che tutto quello che c'è di protocolli, tutto quello che abbiamo pensato su internet è vero, viene ancora utile, lo utilizziamo, ma non lo più utilizziamo in un browser. Molte delle applicazioni sono in HTML5 in realtà, no? C'è stata negli ultimi 2 anni la più grossa produzione di software mai nella storia del mondo, cioè quasi 400.000 applicazioni fatte in 2 anni. Record. e un'accelerazione forte anche questa. Il tasso di produzione di nuove applicazioni sta ulteriormente crescendo. Io faccio, spesso mi trovo a trattare anche in conferenze di temi legati allo sviluppo delle applicazioni. Ogni volta poi, se ci si trova con specialisti, faccio una specie di contest per vedere qual è il prezzo di sviluppo di un'applicazione. Ogni volta il prezzo è più basso, no? E diciamo che oggi siamo intorno ai 6-7 mila euro. Niente. Non solo c'è il web è morto e questo sta creando delle grandi differenze, ma una produzione enorme di dati viene con la morte del web, perché quello che sta crescendo tantissimo è il video, che pesa tantissimo in termini di informazione. E non solo come contenuto, ma anche come contesto, perché l'informazione guadagna anche un'altra dimensione. L'informazione è anche contestuale e il contesto non lo possiamo sganciare da quello che è la sostanza del nostro dato, dell'informazione che andiamo a valutare. Questo è un bellissimo film, un bellissimo ricordo, insomma, ognuno di noi poi lo coglie come crede, no? Però la situazione proprio che si sta venendo a creare ci dice che se ci sono tante informazioni, queste informazioni sono collegate in modo diverso, allora i dati sono molto diversi e non tutti i dati si possono avere in disponibilità allo stesso modo. Quindi a tutti piacerebbe avere, a qualcuno piace caldo, no? E a tutti piacerebbe avere tutte le informazioni disponibili, tutte in una volta, tutte in uno stesso modo, ma questo ormai non è più possibile. C'è un altro ruolo che invece è interessante per l'IT manager, che fa parte anche della missione di governance dell'IT manager, è decidere qual è il dato caldo. Decidere i processi di accesso alle informazioni e come questi processi possono modificare, cambiare nel tempo la strutturazione e l'accesso a queste informazioni. Andiamo al buon Karl Marx. Karl Marx è il testimone di una stagione di grandi rivoluzioni, anche se la storia dice che è una rivoluzione che non ha avuto successo. È un'utile metafora per capire quello che sta cambiando. Cos'era cambiato all'epoca? L'accesso, il possesso dei mezzi di produzione. Cos'è cambiato e cosa sta cambiando adesso? Il controllo dell'informazione. Chi è che ha la produzione dell'informazione? Tutti. Chiunque abbia un cellulare oggi è un produttore di informazione. E soprattutto c'è un modo molto interessante, tra l'altro di un russo, di un collega Morozov, che insegna a Stanford. Lui l'ho incontrato proprio recentemente, lui ha fatto un libro che vi consiglio di leggere, il titolo non è accattivante perché è Net Delusion, però è un libro sensazionale per quello che contiene di conseguenze nel mondo dell'informazione sulla vita di tutti i giorni. E lui faceva una sintesi molto semplice: cos'è alla fin fine internet? Due cose: riduzione del costo di accesso al dato, e questo vi spiega anche perché tutti oggi vogliono accedere a tutti i dati, costa poco, come non costava mai, quindi la gente lo vuole tutto. Seconda cosa, dice, la seconda cosa che fa internet è ancora peggiore, cioè rende possibile dei fenomeni di massa a costo molto più basso. Cioè noi possiamo muovere, come si è visto anche nelle rivoluzioni nel mondo islamico, quelle del Nord Africa, possiamo riuscire a ottenere dei fenomeni di massa con uno sforzo molto più basso che non nel passato. Facebook ha guadagnato quasi 700 milioni di utenti, con quanta pubblicità? Zero. IP? Zero. Il problema è che anche l'iPhone è arrivato a quel grado di penetrazione del mercato, però senza fare pubblicità. Quindi, primo tema, i mezzi di produzione delle informazioni appartengono a tutti. Il secondo, che l'unione di tutte queste persone sul web tramite internet può creare degli effetti che sono del tutto non prevedibili rispetto a come erano nel passato e farlo in tempi molto più brevi. Questo è il vero dato. Accelerano i cambiamenti e diventano molto più facilmente scalabili a livello di fenomeno di massa. Ora, qual è lo spettro che si aggira per i data center? La fine di un mondo che era il mondo del monopolio del controllo dell'informazione, no? Quindi dove tutto in un perimetro veniva prodotto, presidiato, il controllo dell'accesso e della sua distribuzione. Ora, è semplicemente, una lotta. Io sono autore, insieme a Stefano Quintarelli, del cosiddetto teorema della sicurezza negata. Sostanzialmente il teorema dice questo: se voglio essere estremamente sicuro di una tecnologia, l'unico modo che ho è renderla non compatibile. Nel momento in cui io devo fare i conti con una base installata, con degli standard, il fatto che io abbia un punto lontano o molto lontano di violazione della sicurezza, quindi un problema da affrontare, è un dato certo. Bisogna vedere solo quant'è lo sforzo che voglio mettere in campo per poterlo controllare. Siccome il web è fatto su standard, siccome la gente chiede di accedere al web con architetture sempre più aperte, allora il tema del controllo dell'informazione e della sicurezza è semplicemente una questione di asintoto, ed è quindi il tema, no? Di quello che potremmo definire il cosiddetto dato bastardo. Il dato bastardo, i bastardini, non so chi di voi ha avuto esperienza, sono cani molto simpatici, no? Magari non sono ammessi ai concorsi di bellezza per cani, perché il dato, quando viene toccato dagli altri, diventa bastardo, ma si arricchisce. E quando si arricchisce, in realtà acquista un profilo che può essere interessante, ma deve essere considerato in quanto tale, cioè un dato bastardo. Non è più il dato che noi avevamo avevamo un tempo. Ora veniamo al terzo tema. Totò è la mala femmina. Allora, più che l'inglesismo, no, di Totò, per dire l'inglesismo, nous voulons savoir. No, la cosa più interessante è questa, no? Tamo, te voglio bene assai, non te posso scordare. Veramente la poesia di Totò, la capacità di mettere a fuoco quello che era un concetto un po' espresso, come sapeva fare Totò, un po' ridendo, un po' con un occhio triste, la capacità del comico, no? Avere questa sintesi. Ecco, la situazione oggi è questa. Per quanto la situazione possa essere una situazione, ed è inequivocabilmente questa, quindi con luci e ombre, no? Te voglio bene assai, tam e todio, no? Odi et amo fortasse requiris, molto prima era stato detto, no, da Catullo. Ora, il tema è declinato in questo modo. Totò l'ha ripreso, no? Quello che viene da molto tempo prima. Però la situazione dei data center è esattamente la stessa cosa. Per quanto la situazione possa essere piacevole o non piacevole, queste due anime devono convivere. Noi non possiamo fare a meno di guardare al dato per quello che è. Cioè, dobbiamo comunque difenderlo. Ora, difenderlo che cosa vuol dire? Vuol dire scegliere un profilo, un approccio diverso per poter gestire la complessità. Quindi il mondo di Luigi XV è finito. Se questo mondo qui di Luigi XV, quindi dove c'è il santo protettore del dato, ed è un santo che ha tutti i poteri, non è più quello che regna. Allora, qual è il profilo che noi dobbiamo scegliere? Allora, è un profilo che è un po' diverso. Sotto questo profilo, allora, dobbiamo scegliere non solo il profilo del costo, che è il tipico approccio nella gestione dei dati. Noi abbiamo un profilo di costo per quanto riguarda i dati. Un profilo di costi che ha sempre meno senso. Ora, oggi il costo di archiviazione è ridicolo. Per meno di 50 euro noi possiamo avere un hard disk da un terabyte. Quelli che guardano con grande apprensione l'andamento della potenza dei chip, in realtà dimenticano che la diminuzione di costo della quantità di storage sta procedendo con una progressione che è ben superiore. Quindi il tema non è quanto costa archiviarlo, quindi non è quello il profilo di scelta. Il profilo di scelta è qual è il valore del dato e qual è il suo significato nella vita, nella strutturazione dell'azienda. Quindi il tema del costo è molto chiaro, perché ha un numero, c'è scritto in fattura, oppure ha delle altre voci che possono essere recuperate nei sistemi aziendali e possono essere sommate, ma il tema del valore è molto più complesso e rende molto più difficile il tipo di approccio, perché l'approccio tipo, chiamiamolo così, Vito Catozzo, no? È quello di chi è che si mette davanti al sistema e semplicemente lo difende, non può funzionare. E allora, un po' più da docente, l'approccio che può servire è un approccio di questo genere, cioè dobbiamo mettere in relazione un costo che cresce con la quantità di informazione con quello che è il valore, e possibilmente incidere nel valore cercando di farlo crescere. Cosa vuol dire incidere sul valore? Il valore è una derivata di quello che è il costo, naturalmente, ma anche di quello che è, da un certo punto di vista, anche la patrimonializzazione del dato. Patrimonializzazione cosa vuol dire? Patrimonio è quella, diciamo, quell'integrale di quelli che sono i costi e anche i ricavi, il valore creato da un certo, in un certo arco di tempo da un processo aziendale. Ora, il valore abbiamo detto che è molto più difficile da definire, ma è molto più sicuro in termini di, diciamo, di liability, nel momento in cui noi abbiamo un dato, una breach, giusto per vedere qual è la cronaca degli ultimi giorni, il caso di Sony. Sony si è persa i dati con i numeri di carta di credito dei suoi clienti del network di PlayStation. In borsa il titolo ha fatto un salto verso il basso. Altro tema di controllo dei dati, Apple, il dato di controllo di localizzazione dei dati. Apple è stata chiamata dal governo, è dovuta presentarsi con tutti i tecnici, voi immaginatevi la scena, a giustificarsi. Ma si è dovuta presentare al governo perché parte del governo naturalmente ha anche quelle attrezzature, ha anche quelle tecnologie e ci sono delle grandissime implicazioni. Quindi il tema del dato oggi è molto più importante, ha delle rilevanze in termini di liability per l'azienda enormi. Il tema del valore riportato a quello che è il tempo naturalmente non è una funzione lineare, non è una funzione lineare inversa, l'approccio più semplice, perché uno dice semplicemente ok, il dato fresco mi serve subito e poi il dato vecchio io lo tratto nello stesso modo. No, in realtà noi siamo in un mondo che è molto più complesso e se non ci fossero limiti, se non ci fossero comunque dei vincoli di budget sarebbe un mondo molto più semplice da gestire, ma purtroppo non è così. E non ci sono funzioni semplici, come vedete, insomma, per descrivere qual è la funzione. Non può essere la funzione di un'amministrazione uguale alla funzione di un'altra amministrazione. Purtroppo ci sono dei termini, ci sono dei rapporti che cambiano e devono essere personalizzati. E questo tipico, comportamento deve essere contestualizzato, ognuno in modo diverso. Quindi sostanzialmente noi nell'ambito dei servizi passiamo da quella che era la cosiddetta cattedrale al SUC. Era anche il titolo di un libro molto bello, che era relativo alla produzione del software. Ora, quello che è stato il tema per la produzione del software, lo scardinamento della struttura della produzione del software, sta diventando anche quello che è la fruizione dei servizi. Noi non possiamo più avere la fruizione dei servizi organizzati in quella che era la tipica cattedrale, ma ci troviamo in un SUC. Ora, in questo SUC, i temi e i nomi che noi utilizziamo per definire gli stessi concetti non possono essere uguali. Quindi quando noi parliamo di ROI, allora alla voce investment, noi veramente possiamo mettere investimenti e basta? Il tema è diverso, lo dobbiamo coniugare in modi diversi, perché molto spesso sono cose che non costano, che sono gratis. Voi pagate lo spazio su YouTube, pagate lo spazio su Facebook, ma il valore che c'è dietro è molto maggiore. Oggi molte sono le aziende che fanno il test dei propri prodotti su Facebook o in collaborazione con le community locali testano quali possono essere i concept e possono finire, invece poi sul mercato. E lo stesso tema per quanto riguarda il TCO e ownership. Allora, ne ho la proprietà. Molti dei dati prodotti dall'azienda non sono proprio neanche da un punto di vista legale più di proprietà dell'azienda. Allora, già è un tema da discutere. Qual è la consapevolezza di questo fatto, cioè di quante aziende, di quanti produttori di informazioni sono consapevoli dello stato legale e di qual è la loro informazione. E allora cosa succede? Sostanzialmente accade una cosa che era simile a quello che era un po' l'idea di Le Corbusier. Le Corbusier, grande architetto, bellissime architetture, scarso urbanista. Questa è l'immagine di quella, l'idea di Le Corbusier per Parigi. Ora, se noi prendiamo un'architettura molto bella, siamo di fronte a un bravo architetto. Quando la inseriamo in un contesto urbano, dobbiamo fare un'altra operazione, dobbiamo essere degli urbanisti, che è molto più difficile, perché una bella architettura in un contesto urbanistico sbagliato non funziona. E non può funzionare semplicemente perché, come voleva Le Corbusier, spianava Parigi e poi la costruiva con delle architetture che funzionavano molto bene. Questa è una situazione che sarebbe ideale per qualunque contesto. E nel contesto tecnologico questa cosa funziona utilizzando soltanto degli standard, quello che diciamo prima, il paradosso del scelgo delle tecnologie del tutto non standard e a quel punto non ho problemi. Allora questo cambia, questa è l'ultima slide con le conclusioni, il ruolo dell'IT manager. Il ruolo dell'IT manager deve cambiare, quindi deve gestire la governance del proprio sistema, non solo come governance dell'IT, ma come governance anche economica, perché il ruolo cambia E se l'amministratore delegato è sempre più sensibile a quella che è l'azione, di quelle che sono le scelte fatte dall'IT manager, allora devono diventare anche simili quali sono le parole chiavi, quindi devono essere la creazione di costi, pardon, la creazione di valore e i costi che sono implicati. Quindi un primo tema, diciamo anche una provocazione, potrebbe essere un ruolo da ragioniere del dato. Bisogna cominciare a ragionare in modo serio, promuovere una cultura del valore del dato digitale. Il secondo tema è molto più importante e molto più delicato, mediatore del linguaggio. Perché il business ha un linguaggio che non è il linguaggio dell'information technology, ma le due cose hanno delle interferenze che sono molto più forti. E su questo bisogna poter lavorare. È un tema di evangelizzazione, ma anche un tema di creazione di valore. Un compito nuovo per l'IT manager. E terzo, che è il compito forse in assoluto più difficile, un ruolo da urbanista dell'informazione. Cioè bisogna riuscire a coniugare nel proprio contesto delle architetture che possono funzionare, che è un ruolo molto diverso a quello che era il passato, perché nel passato noi potevamo permetterci delle isole. Se io costruisco un'isola è molto facile poter avere un'urbanistica funzionale, un'urbanistica che è coerente. Se invece devo costruire un contesto strettamente urbanizzato, molto infrastrutturato, con tante architetture, diventa molto più difficile. Allora questo è un ruolo un poco che dovrebbe essere, come dire, la missione quasi impossible, ma secondo me la vera sfida dell'IT manager del futuro. Grazie dell'attenzione.